Buonasera a tutti, siamo live da Data Ninja. Queste sono le dirette, le interviste che Data Ninja sta organizzando ormai da diversi mesi per esplorare in tutte le sue sfaccettature il mondo dei dati nella società contemporanea. Questa sera parliamo di un tema molto particolare e molto delicato, che è quello dell'incertezza, quindi la consapevolezza che non sappiamo molte cose e che quindi bisogna studiare e ricercare, impegnarsi per conoscere sempre di più e scoprire sempre più domande piuttosto che risposte. Lo facciamo con due ospiti, direi di eccezione a cui tengo molto perché in un passato non troppo lontano sono stati i miei mentori e insegnanti al Master della SIS, quindi sono molto felice anche personalmente di averli con noi. Elisabetta Tola, fondatrice dell'agenzia di comunicazione della scienza Formica Blu, fondatrice di FACTA, che è un progetto che vuole portare un approccio metodologico scientifico nel giornalismo. È una conduttrice nota a chi segue Radio 3 Scienza, la radio, e recentemente è stata nominata caporedattrice del Bo Live, che è una pubblicazione dell'Università di Padova. E con l'occasione, naturalmente, ricordiamo il compianto Pietro Greco che ci ha lasciato poco tempo fa e che con autorevolezza, direi, Elisabetta sostituisce
Grazie.
alla guida del Bo Live. Elisabetta si occupa tuttora di giornalismo dei dati e ci tengo a far vedere l'ultimo lavoro in libreria con Marco Boscolo, Semi ritrovati, su un po' un racconto avventura su l'industria dei semi e le alternative alla grande industria delle sementi mondiale. Abbiamo poi Giancarlo Sturloni, che è comunicatore della scienza e giornalista scientifico, soprattutto in ambito sanitario e ambientale. E non credo di essere smentito se dico che è uno dei massimi esperti italiani di comunicazione del rischio. E a tal proposito, anche qui è in libreria con diversi libri, in realtà, Giancarlo Sturloni, ma quello che ci interessa qui e che voglio sottolineare è la comunicazione del rischio, che è più che un saggio, è sostanzialmente un manuale leggero ma completo e denso per affrontare questo tema difficile, che è la comunicazione del rischio. E questa sera vogliamo proprio affrontare questo tema, anche perché, soprattutto nel mondo dei dati, l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, ma che in realtà tuttora continua con i suoi effetti, ci ha visto impegnati in una pandemia globale, come non se ne ricordavano da diversi decenni, che ha messo alla prova le nostre capacità, intese in senso di società, sia di analisi, sia di risposta, sia di comunicazione. E mai forse come in questo 2020 si è visto come l'incertezza in realtà domina l'era dei big data, che insomma comunque su cui avevamo tanto discusso negli anni precedenti. A questo proposito vorrei cominciare con te, Giancarlo, chiedendoti innanzitutto un po' una definizione. Cioè, quando parliamo di incertezza o di rischio, soprattutto nella comunicazione pubblica, cosa intendiamo esattamente? Che rapporto c'è tra questi due concetti?
Quando ne parliamo in genere partiamo dal concetto di rischio per un motivo un po' ambizioso, l'idea che attraverso una serie di strumenti elaborati soprattutto nel campo del calcolo delle probabilità, noi possiamo dominare questa incertezza che ci circonda nella nostra vita e quindi possiamo calcolare i rischi a cui siamo esposti. E questa capacità che abbiamo effettivamente acquisito di riuscire a quantificare i rischi è una sorta di modo di anche di esorcizzarli e di controllarli. E quindi di controllare questa incertezza che, a ben pensarci, invece è una costante della nostra vita quotidiana e della nostra sopravvivenza su questo pianeta. Da un punto di vista, se lo guardiamo con sguardo lungo, siamo sempre stati costretti a cercare delle strategie per sopravvivere ai rischi che ci circondano. Quindi, da un certo punto di vista, non è un problema nuovo che affrontiamo. La novità sta nel fatto che il concetto di rischio è un concetto con una fortissima valenza socioculturale, un concetto che cambia quindi nel tempo, cambia con le culture, oggi ha una sua accezione dominante, almeno per, nella nostra società, più in generale per quelle che chiamiamo le società industrializzate. Se posso vi faccio vedere
certo.
un'immagine che esemplifica questo concetto e che ci dà un'idea insomma di perché io sto parlando della possibilità di non so se la vedete, però no, aspetta, scusa un attimo che ecco la metto qua, adesso dovreste vederla.
Confermo.
Perfetto, allora qui c'è sia una formula sia una metafora del problema, ve le racconto brevemente entrambe. Noi nella nostra società concepiamo i rischi come un qualche cosa che possiamo, che ha una certa probabilità, un certo evento, che ha una certa probabilità di accadere e che causa un certo danno. Quindi il rischio, questa R, può essere quantificato come prodotto di due fattori. La probabilità che qualcosa vada storto, quella P, per il danno che causa. Questa idea non è un'idea universale, è un'idea anche neanche troppo moderna di per sé, nel senso che nasce però con la modernità, cioè nasce alla fine del Medioevo, quando le assicurazioni marittime cercano un modo per assicurare i carichi mercantili e iniziano a sfruttare gli strumenti sviluppati empiricamente dai giocatori d'azzardo, quindi iniziano a impossessarsi di strumenti empirici probabilistici per assicurare le navi mercantili. Questo è un approccio che diventa però dominante nel Novecento. Noi oggi abbiamo quest'idea, noi paghiamo le assicurazioni dell'automobile, per esempio, una serie di parametri, ovviamente con formule più complesse di queste, ma l'approccio è il medesimo. Noi cerchiamo di calcolare la probabilità che qualcosa possa andare storto, il danno che può causare, e questo dà una dimensione del rischio, ci permette di non solo avere le assicurazioni, ma anche di comparare diversi tipi di rischio e così via. È un approccio molto potente, ma che ha dei forti limiti. Il primo limite che ha è che funziona molto bene quando abbiamo una statistica solida, cioè quando la cosa che va storta succede molto spesso, gli incidenti d'auto per esempio. Allora la statistica è solida, è abbastanza semplice calcolare questi parametri ed è abbastanza semplice calcolare il rischio e fare pagare una certa assicurazione a seconda di quanto io sono a rischio rispetto al problema. Non è così per tutti i rischi. Ci sono addirittura dei rischi che vengono chiamati rischi emergenti, l'ultimo che abbiamo visto è il coronavirus, in cui non succede così di frequente, o quando succede, pur essendo come le epidemie periodiche, può essere che le caratteristiche di quel tipo di rischio, di quello specifico coronavirus, di quella specifica epidemia, siano sorprendenti, abbiano una serie di incognite, abbiano una serie di incertezze. E quindi qui ci ritroviamo con uno strumento potente in grado di esorcizzare le incertezze in certe situazioni, è uno strumento che si arrende e che trova enorme difficoltà di fronte a rischi che invece accadono più raramente o addirittura per la prima volta. Quando qualcuno vi parla di rischi e non vi parla di incertezze, sta barando come i soggetti da cui siamo partiti per calcolare i rischi. Perché è chiaro che nel momento in cui c'è di mezzo una probabilità, questa incertezza è intrinseca in molti fenomeni. Non solo, l'incertezza potrebbe essere dominante. E qua passo invece alla metafora dell'immagine, no? Quell'iceberg che rappresenta un rischio potrebbe avere, diciamo, una parte nascosta che risulta determinante per l'esito della situazione. Qui banalmente a seconda di come è girata questa parte nascosta, no? Potrebbe essere troppo tardi invertire la rotta quando ci sembra che sia ancora possibile, per esempio. E questo è uno degli enormi problemi con cui dobbiamo continuamente confrontarci. Con però un ultimo precetto, qui mi fermo, il fatto che questa incertezza sia così importante in molte situazioni non è un alibi per non agire. Cioè ne va tenuto conto, nel momento in cui io concepisco il rischio in questo modo, devo sapere che l'atteggiamento più salvifico è quello prudenziale, è quello in cui io viro prima dell'ultimo momento, perché quello che non conosco, quello che non vedo, quello che non percepisco, può essere determinante perché quella nave affondi oppure no. E questo è il modo con cui si affronta l'incertezza. Se devo sbilanciarmi, mi sbilancio dalla parte della sicurezza. Quindi in questa concettualizzazione c'è anche la risposta all'agire di fronte ai problemi a cui siamo di fronte. Può tornare molto utile averlo in mente questo, perché molto spesso mi chiedono, ma allora come si fa a gestire questa incertezza? Questa è una prima risposta possibile.
E mi viene da pensare che l'incertezza naturalmente è nei fenomeni che viviamo o studiamo, e poi c'è un'incertezza invece legata a quanto ne sappiamo noi di quei fenomeni. Giustamente dicevi che più i fenomeni sono frequenti e più rapidamente apprendiamo, e quindi ne sappiamo sempre di più e sappiamo modellizzarli, eccetera, e quindi abbiamo una buona statistica, verrebbe da dire. Quando invece sono rari, come i terremoti piuttosto che le pandemie, e l'abbiamo vissuto l'anno scorso, tu all'inizio, anche se hai esperienza di altre pandemie, magari con caratteristiche diverse, tu impari man mano che avviene il fenomeno. Ma questo imparare man mano contribuisce a diminuire l'incertezza e quindi a gestire il rischio? E se sì, con quale, diciamo, accortezze? Oppure l'unico modo, diciamo, per gestirlo è guardarsi al passato e quindi agire solo a cose fatte?
Allora, un po' tutte e due. Allora, da un certo punto di vista è raro che ci sia davvero qualcosa di completamente nuovo, no? E quindi possiamo rifarci in parte a questo. Questo non è il primo coronavirus, questo non è la prima pandemia, l'ultima è stata appena 10 anni fa, anche se aveva delle caratteristiche diverse. Vanno tenute conto entrambe le cose, quindi c'è sicuramente qualcosa su cui io posso prepararmi, noi le chiamiamo scenari di rischio. Sulla base di questo tu prepari la risposta, e nel mio caso anche la risposta comunicativa, e non hai scuse su questo, perché tu lo sai che ci sarà un'altra pandemia, e potrebbe essere oggi. La domanda che io sempre faccio quando lavoro con le persone che gestiscono i rischi è: bene, quali sono i vostri scenari pandemici? Che cosa è già successo? Prendiamo questo, prendiamo il peggiore, siete pronti oggi? Se succede adesso, cioè se oggi da qualche altra parte, in qualche altra foresta, emerge un nuovo virus, come lo gestiamo insieme a questo virus che sta già circolando? È una risposta, una domanda possibile. Certo, so, se prendo lo scenario possibile devo essere, diciamo, consapevole della difficoltà, ma è su quello che ci si prepara, no? Se non hai fatto tutto questo vuol dire che non hai imparato dal passato. La seconda questione è: imparo anche man mano, non c'è alcun dubbio. Per esempio, quello che ci ha sorpreso di questo coronavirus rispetto alla SARS è il passaggio tra persone asintomatiche, la trasmissione tra persone asintomatiche. La SARS era stata possibile contenerla in modo molto più efficace perché non c'era questo elemento, un elemento che complica enormemente. Ma nel momento in cui io inizio a sospettare che c'è qualcosa del genere, perché con altri virus succede, perché le prime informazioni che arrivano dalla Cina fanno sospettare qualcosa del genere, allora lo devo prendere come possibile, ed questo diventa il mio scenario su cui lavorare. Perciò anche qui magari non succederà, magari verrà smentita quell'informazione, ma è quello che io dicevo prima, non è possibile rimandare l'azione. Nella gestione del rischio si comincia ad agire nel momento in cui, in realtà sempre, nel senso che si agisce già in tempo di pace, a dire la verità, prima dell'emergenza, ma anche mettendosi già nell'emergenza, mettiamo anche che sia qualcosa di improvviso, non si può rimandare. Così come non si può rimandare la comunicazione, così come non si può rimandare nella comunicazione del rischio quelle informazioni che permettono alle persone di proteggersi. Perciò è stato un errore, ad esempio all'inizio, prendere sotto gamba l'uso delle mascherine. Certo, poteva essere una precauzione inutile, ma come dicono gli inglesi, better safe than sorry, cioè meglio esagerare dalla parte della sicurezza che poi doversi scusare per non aver fatto abbastanza. Questo è il paradigma. L'idea che questa incertezza, che in parte viene ridotta, in parte può rimanere, perché diciamo c'è anche un'incertezza che resta intrinseca al problema, non è una scusa per rimandare la comunicazione, per rimandare la gestione del problema.
Benissimo. Elisabetta Tola, a questo punto ti chiederei, dal lato scientifico, perché poi un altro aspetto che abbiamo visto nell'ultimo anno è quello che la comunicazione pubblica è diventata zeppa di dati. Cioè, fino al giorno prima, fino al 29 gennaio, al 30 gennaio del 2020, si parlava di numeri al telegiornale solo per questioni finanziarie ed economia, PIL e sostanzialmente le borse. E poi dal giorno dopo, improvvisamente, si parla di numeri in tutte le salse, in tutti i modi. E chiaramente qual è a livello, diciamo, di pubblico, sappiamo bene che la data literacy e in generale l'alfabetizzazione scientifica non è ai massimi livelli, forse come è giusto che sia, insomma, non è che dobbiamo essere tutti scienziati. Però effettivamente c'è si fa abbastanza facilmente una connessione tra il numero e la matematica, e la matematica con le certezze assolute, diciamo, un po' alla Platone. Però, diciamo, poi chi fa scienza sa che non è affatto così. Ecco, anche un po' per sfatare questo mito dei dati precisi e perfetti, perché sono numerici, quanta incertezza c'è nella ricerca scientifica e nella poi ricerca e comunicazione basata sui dati?
È la domanda delle domande, nel senso che l'incertezza nella ricerca scientifica è quasi, cioè, come dire, è connotata, cioè non esiste una ricerca scientifica che consegni risposte certe, no? E quando ci aspettiamo dalla scienza la risposta certa, significa interpretare in modo quantomeno bizzarro proprio il senso del metodo scientifico del fare scienza. E qui mi collego anche a questo che quanto ha appena detto Giancarlo, che ringrazio, perché devo dire che appunto c'è un primo elemento che è quello della volontà spesso di rassicurare per dimostrarsi capaci, autorevoli, no? Di controllare un fenomeno considerato, diciamo, un fenomeno sconosciuto. Adesso io mi riferisco specificamente al caso pandemico, perché è un anno che continuo a ripetere, quando ho iniziato a fare questo mestiere, ho iniziato a occuparmi di quella che era allora la SARS, la SARS che aveva portato all'elaborazione, perlomeno, diciamo, in una versione primordiale, dei famosi piani pandemici, poi messi nei cassetti, qualcuno, insomma, si ricorda che esistevano, qualcuno no, e via dicendo. C'è stato, diciamo, nell'arco senz'altro dei primi mesi di questa pandemia, vedendola sia dal lato, sia con un occhio scientifico che con un occhio comunicativo, veramente la tendenza da parte di tante persone, e qui non mi riferisco al pubblico, ai pubblici, ai lettori, agli ascoltatori, mi riferisco a chi quei dati li doveva maneggiare, la tendenza a volerli maneggiare appunto come se fossero proprio un grimaldello, un elemento che rassicura in qualche caso o comunque comunica da solo qualcosa. C'è un primo elemento, che c'è questo strano questo fraintendimento per cui i dati sono oggettivi. Qui forse anche noi abbiamo fatto degli errori nel tempo come giornalisti, penso. Sto riferendomi soprattutto all'idea di noi giornalisti, che abbiamo voluto promuovere molto l'idea del data journalism, e quindi dell'usare i dati nel giornalismo. Forse avremmo dovuto essere più cauti, mi attacco al principio di prudenza che Giancarlo invocava, fin dall'inizio, nel non promuovere l'idea che comunicare il dato significa dare un'informazione oggettiva, no? Io voglio dire, nella mia testa questa cosa è sempre stata molto chiara, mi rendo conto che forse non è così chiara per un sacco di persone, cioè per molte persone l'idea che tu comunichi attraverso la tabella, il grafico, poi possiamo andare a parlare della qualità di queste cose, ma comunque il fatto che tu utilizzi i numeri è un modo di oggettivizzare, di rendere più oggettiva l'informazione che veicoli. E questo fa male al rapporto con la scienza, perché se c'è una cosa che noi dobbiamo imparare costantemente e di cui dobbiamo continuamente ricordarci, è che la produzione di dati scientifici è improntata di per sé a un elevato più o meno grado di incertezza. Non a caso nell'ambito scientifico gli esperimenti si tenta di ripeterli, ci si applicano tutta una serie di test statistici, cioè ci sono tutta una serie di precauzioni che comunque sono, diciamo, delle attenzioni, ma non ci portano in ogni caso alla certezza, lo sappiamo bene, ma ci sono queste precauzioni per arrivare a quello che diceva Giancarlo, cioè ad avere tanti dati che danno un'indicazione, una presunzione, diciamo così, di un certo grado di oggettività, ok? Quindi questo è il primo punto, cioè nell'ambito scientifico chi pratica la scienza lo sa bene, un dato non fa un risultato, neanche 10 dati, molto spesso neanche 1000. E un'altra cosa che sappiamo bene, qui forse invece a volte anche nell'educazione scientifica sbagliamo, penso al modo in cui educhiamo nella scuola, no? L'idea che la scienza appunto sia una lettura precisa e consenta di leggere in modo preciso il mondo, non educhiamo appunto invece a rapportarci a questo grado di incertezza. E non educhiamo all'idea che la scienza nel suo farsi è anche molto spesso obbligata a tornare indietro, ad andare a rivedere molli di dati che sono state raccolte, che poi invece magari sono state interpretate o messe insieme con qualcosa che poi non funziona. Quindi voglio dire, questo è vero nelle scienze dure, voi siete più rappresentanti di quelle, io vengo da una formazione più nel mondo bio, essendo diciamo laureata in agraria, in tutti i campi della scienza sappiamo che innanzitutto quando fai un esperimento e lo ripeti, difficilmente ti verrà uguale e quasi sempre devi appunto ragionare in termini statistici per poter capire quanto solido, quanto consistente è un risultato. E il secondo punto è quanto non sappiamo, perché i dati che noi andiamo a utilizzare molto spesso sono anche il risultato delle domande che ci poniamo. E chiaramente le domande influiscono molto sui dati che andiamo a cercare. Questo mi riferisco qui e dopo chiudo, Alessio, magari appunto facciamo un passo avanti, ma su questo è un punto importante. Io per anni ho sentito ripetere nel settore di cui mi occupo io, quindi quello diciamo delle agrobiotecnologie, questa idea della certezza o assoluta sicurezza di tutta una serie di nuovi prodotti, no? Dei prodotti OGM, c'è certezza, non è mai stato dimostrato che fanno male. Ora, io posso anche essere fiduciosa del fatto che tanti esperimenti danno quel tipo di indicazione, ma mi viene sempre da dire che cosa hai guardato, quali sono le domande che ti sei fatto, cos'è che sei andato a osservare, per esempio in termini di impatto ambientale. E qui sappiamo che nell'arco di tutta la storia della scienza, ma prendiamo proprio la scienza del secondo Novecento, molto spesso quello che si è voluto, diciamo così, andare a cercare non è necessariamente, no? Non è tutta la fotografia complessa. Affrontare la complessità, per esempio, in ambito delle scienze ambientali è molto complicato, quindi ci si fa delle domande che sono sempre una riduzione, una modellizzazione del sistema. Ecco, io credo che tutto questo andrebbe insegnato quando si educa la scienza, andrebbe comunicato quando si fa comunicazione scientifica dal lato delle istituzioni, dal lato dell'informazione, quindi come giornalisti, ma faccio un passo ancora, diciamo, più forte in questa direzione, i primi a dover parlare in questo modo dovrebbero essere proprio ricercatori e gli scienziati che quando vanno nei talk show sembrano invece abbracciare molto spesso, non tutti, ma molto spesso questa idea di una comunicazione che per essere efficace e semplice deve essere anche in qualche modo fallace, perché appunto deve dire è sicuro o è insicuro, è così o non è così. E questo in questi mesi trovo che sia uno dei grandi problemi che abbiamo vissuto, cioè questo fatto di vedere proprio in diretta TV, in diretta online, sui social, eccetera, persone che la scienza la bazzicano molto tutti i giorni, assumere che nella comunicazione pubblica sia invece corretto essere estremamente riduzionisti e dare l'impressione che la scienza ci possa dare delle risposte sicure in un senso o nell'altro.
Beh, c'è da dire che poi la scienza ha impiegato secoli a mettere a punto dei principi e delle pratiche per cercare di arrivare poi a delle, non dico certezze, ma comunque incertezze di grado inferiore.
Certo. E
uno fondamentale, diciamo, è la trasparenza nei dati, nelle metodologie, nei processi, e per rendere possibile la riproducibilità degli esperimenti, delle pratiche scientifiche. E quindi poi quando a livello sociale, quindi al di fuori dell'accademia, diciamo, del lavoro scientifico quotidiano, si devono, alla fine si hanno tra le mani gli stessi obiettivi e anche gli stessi ingredienti, quindi dati, misure, perché poi i dati non sono numeri che cadono dal cielo, tipicamente sono risultati di misure, quindi di un processo, di un'attività umana che ha tutte le sue problematiche. Forse anche in ambiti che magari non sono scientifici di loro, alcune caratteristiche della pratica scientifica potrebbero aiutare o comunque dare suggerimenti per essere più efficaci. Poi a quello a noi non interessano tanto, credo, i principi o l'adesione ai principi assoluti, ma l'essere efficaci e poi in seconda battuta anche efficienti. Giancarlo Sturlo, ti volevo chiedere, a questo punto però, ok, il mondo è incerto e per un sacco di fenomeni sappiamo poco, capiamo mentre avvengono, però diciamo in alcuni casi tutto finisce con noi, cioè magari incertezze individuali le affronto a livello individuale, quindi ho a che fare solo con me stesso. Però la pandemia dell'anno scorso ci ha posto davanti a un fenomeno niente affatto individuale, un fenomeno globale, ma non solo come dimensione, anche come pervasività, cioè ha colpito la società umana in quanto tale, cioè è qualcosa che ha coinvolto la specie umana, mi verrebbe da dire, in tutte le sue sfaccettature. E quindi una risposta, mi viene da dire, non può essere individuale, deve essere una risposta a livello sociale e quasi di specie, se vogliamo proprio arrivare, diciamo, ad alti livelli. E questo però richiede che tutte le componenti della società e della specie, cioè noi individui, dobbiamo in qualche modo coordinarci, altrimenti probabilmente qualsiasi risposta non funziona, come abbiamo anche visto in parte. Come si fa a rendere più efficace la comunicazione del rischio e dell'incertezza rivolta a tutte le componenti della società, quindi non solo i decisori politici o gli scienziati, ma anche chi fino al giorno prima non aveva idea neanche di che fosse un virus, figuriamoci una diffusione esponenziale di un virus o concetti del genere. Come si comunica il rischio e l'incertezza a una popolazione infinitamente variegata?
Allora, la comunicazione ovviamente c'è due livelli. Prima c'è un livello di gestione internazionale di un rischio e non può essere che così rispetto a questioni come i cambiamenti climatici, le pandemie o il disarmo nucleare. Insomma, e su questo abbiamo strumenti che nascono nel dopoguerra, insomma, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità nasce proprio per coordinare lo scambio anche di informazioni fra gli stati. E di questo, diciamo, forse abbiamo perso un po' la percezione dell'importanza e vanno potenziati probabilmente questi strumenti, no? Ultimamente si è invece cercato di indebolirli e questo è un problema di politica internazionale, secondo me, di non poco conto, perché le sfide che abbiamo di fronte ormai sono sfide globali e sono rischi globali. Il secondo livello, quello della comunicazione, non può che avvenire mentre lo scambio di conoscenze, lo scambio anche di linee guida sulla gestione, diciamo, deve essere fatto a livello internazionale. La comunicazione non può che avvenire delle responsabilità dei singoli stati, anche giuridicamente. Quello che è mancato in molti casi è stata anche qui, diciamo, una pianificazione e un livello di risorse adeguato alla sfida. Cioè non c'è alcun dubbio che noi ci siamo trovati di fronte a questa pandemia con almeno due problemi. Il primo è che non c'era nessun piano di comunicazione, perché non c'era neanche nemmeno una struttura deputata a questa comunicazione ben individuata, perciò c'era una serie di istituzioni non coordinate fra di loro che hanno cercato un modo di coordinarsi a emergenze in corso, quindi con tutte le difficoltà che si possono immaginare. Ancora oggi, per dare una cosa più banale che si può dire, non c'è un sito unico del governo in cui trovare le informazioni. Cioè, io sono un giornalista e ho difficoltà a muovermi tra i vari siti in cui ci sono le informazioni. Questa è ovviamente la prima cosa che tu avresti dovuto fare. Una landing page, un accordo con i motori di ricerca, che appena scrivi Coro sul motore di ricerca ti manda lì. In modo tale che, diciamo, tutte le informazioni verificate, perché ricordiamoci che la comunicazione del rischio spetta alle istituzioni innanzitutto che gestiscono i rischi, quindi innanzitutto una comunicazione istituzionale che ci deve essere. Se questo non c'è, lasci un vuoto, e dal vuoto, diciamo, emergono le più disparate voci e l'infodemia a cui abbiamo assistito. Perciò quello che serve per una comunicazione di questi tipi di problemi è una struttura, che è una struttura istituzionale, di comunicazione istituzionale, che si offra come guida in questa incertezza che ci attanaglia e ci dia delle indicazioni per proteggerci dal pericolo a cui siamo esposti. Perché ci sono due livelli. C'è un livello di gestione, in cui la gestione comprende anche la comunicazione, che spetta alle istituzioni, e su un caso del genere le istituzioni nazionali, e a cascata su quelle fino alle amministrazioni locali. E c'è un livello, però, che arriva fino al cittadino, che deve avere un ruolo attivo. Quindi l'informazione del rischio serve a far sì che le persone sappiano che cosa fare per proteggersi. Cioè non è che io devo essere protetto da qualcun altro. Io devo avere a disposizione le informazioni e gli strumenti per proteggere me stesso e le persone intorno a me rispetto a un pericolo. Questo vale per i terremoti, vale per le alluvioni, vale per qualunque altra cosa. È chiaro che però, diciamo, quello che è mancato, che spesso manca, è quel prima che si deve fare in tempo di pace, come diciamo noi, perché nel momento in cui arriva l'emergenza è tardi. Se non sei preparato è tardi e a quel punto sarai costretto a inseguire. Se per quello che riguarda i dati, ho fatto l'esempio del sito, visto che parliamo di dati qui, e qui abbiamo un bel problema perché non c'è un coordinamento, non c'erano gli strumenti, diciamo così, per raccogliere i dati sul territorio, convogliarli in un formato unico, nativamente digitale e tutto il resto. Cioè noi ci mancava la possibilità di fare quello che sarebbe stato necessario per poi gestire in modo, come si dice, data driven, cioè sulla base dei dati, su base di dati affidabili l'epidemia. Se non ce l'hai, non è che lo puoi costruire strada facendo durante un'emergenza, non si costruisce l'arca quando è già iniziato a piovere.
Tra l'altro mi viene in mente che alcune, diciamo, regole, chiamiamole così, o comunque buone pratiche, ecco, e non sono legate specificatamente a un certo tipo di rischio, cioè riguarda qualunque tipo di rischio. Quindi, diciamo, noi possiamo dire abbiamo imparato dalla SARS, per esempio, come qualcosa che ci può essere utile anche per la pandemia attuale da coronavirus, però in realtà avremmo potuto imparare anche da Chernobyl, dalla mucca pazza, da altre emergenze ampie che abbiamo vissuto in passato. Sbaglio, ci sono delle buone pratiche che prescindono dal contenuto dell'emergenza, diciamo, e che quindi in qualche modo rendono questi eventi più frequenti, perché in realtà impari, anche se non è esattamente una pandemia da coronavirus, ma è anche magari una potenziale epidemia da mucca pazza.
Ah, non solo potevamo farlo, ma l'abbiamo fatto. Cioè, nel senso che a livello internazionale noi abbiamo dei principi ben stabiliti per la comunicazione del rischio già da 10-15 anni. Quindi il problema è semplicemente che non sono sufficientemente conosciuti e non sono sufficientemente...
Anche a livello istituzionale?
Sì, i principi per la comunicazione del rischio sono, cioè, se tu prendi i manuali dell'OMS o della nostra equivalente alla protezione civile statunitense, ma anche gli australiani nel nord Europa, insomma, le grandi istituzioni, compresa anche la nostra protezione civile, insomma, che però ha avuto un ruolo marginale nella gestione di questa epidemia rispetto a quello che poteva avere, ci sono dei principi ormai assolutamente ben stabiliti. Quel manuale che tu avevi fatto vedere prima, che mi chiedono di scrivere da tanto tempo, l'ho scritto 2 anni fa, quando ormai, diciamo, ero convinto che ci si potesse non più basare sugli errori del passato, ma si potesse dire anche che cosa fare, cioè che cosa fare di fronte a un rischio nuovo, perché quei principi sono generalizzabili effettivamente. Ora non sono, diciamo, scritti sulla pietra, quando alla fine ho cercato di condensarli, ne ho scritti 9 anziché 10 proprio per non dare questa impressione, no? Ma il primo principio è, l'ha detto anche Elisabetta prima, cioè mai sminuire, mai negare, mai nascondere un rischio. Questo accomuna Chernobyl come accomuna quello che è successo quest'estate con la pandemia, perché se lo fai le persone a quel punto non prendono sul serio la minaccia e non fanno abbastanza per proteggersi. Questo crea vittime ed è quello che è successo. Perciò, diciamo, noi sappiamo che cosa dobbiamo fare. Non sempre è facile, e per essere, diciamo, efficaci occorre essere preparati, occorre avere un buon coordinamento, occorre proporsi come una guida credibile e affidabile. Quindi, diciamo, non è però soltanto, capito, quindi una questione di principi e di messaggi, è anche una questione di relazione, che è anzitutto una questione di fiducia, e tutto questo va costruito nel tempo, con le risorse adeguate. Poi qui facciamo un altro esempio di comunicazione che ci può riguardare. Abbiamo dei social utilizzati per la pandemia in cui alle persone non si risponde, cioè sono social non usati come social. Esatto. Il motivo qual è? Sono due, cioè mancanza di personale che segua questa parte che non presidia, quindi diciamo le arene dei social media, e l'altro è un problema di coordinamento, perché ovviamente devi avere una procedura che si mette a punto in qualunque istituzione, lo fa l'OMS, che è l'Elefantia, che figurati se non può avere un social fatto così il Ministero della Salute. Si deve avere un protocollo che permette alla persona che gestisce i social di avere l'autorizzazione quando si dà una risposta, senza che passino 3 giorni. Se però mancano le risorse, se manca il protocollo, è chiaro che non ce la fai a metterlo su, e quindi alla fine ti perdi la possibilità di presidiare un'altra arena di comunicazione. Siamo a due, ho parlato del sito, ma parlo dei social. Si concepisce ancora troppo una comunicazione con faccio la conferenza stampa, che resta essenziale, ma diciamo nel mondo di oggi vuol dire perdersi un sacco di possibilità.
Grazie Giancarlo. Elisabetta, adesso ti do subito la parola, ho sentito che volevi intervenire, però colgo l'occasione per dire che effettivamente questo evento, quello pandemico che stiamo vivendo tuttora, è stato caratterizzato dalla necessità di guardare ai dati, cioè di misurare il fenomeno, di raccogliere informazioni quantitative sul fenomeno, anche perché tutta una serie di possibili risposte a questa emergenza derivava dai dati. Cioè il discrimine tra una scelta o l'altra, tra una politica e l'altra, derivava molto da soglie numeriche, grandezze più o meno definite, eccetera. Quando però questo accade, è molto importante che questi processi che portano a queste misure e questi numeri siano il più controllati possibile. Poi magari non è possibile farlo, non siamo in un laboratorio aperto, quindi ha enormi problemi. Questo è quello che in buona parte è mancato, soprattutto in Italia. L'anno scorso, diciamo, e non lo dico io, ma lo dice per esempio una petizione importante che si chiama Dati Bene Comune, che ha visto ormai quasi 50.000 firmatari e più di 160 organizzazioni aderenti, che sostanzialmente lo scorso autunno ha chiesto: aprite i dati della pandemia. Tutti quelli che avete e avete rivolto alle istituzioni italiane devono essere pubblici, devono essere riutilizzabili e in maniera facile, diciamo, in maniera anche automatizzata, perché altrimenti naturalmente dove non c'è trasparenza c'è spazio appunto per l'opacità e poi per quella che noi chiamiamo la disinformazione. Cioè se non si hanno delle pezze di appoggio un minimo autorevoli e in cui ci si può e credibili, poi si può dire tutto il contrario di tutto, e molto spesso però in casi come questi, che non è discussione accademica ma sono vite reali, può portare a enormi danni, magari probabilità bassa di un'epidemia di questa portata, ma poi danni molto alti se attecchisce e è libera di attecchire. Elisabetta Tola, volevi replicare o comunque aggiungere qualcosa?
No, ma mi collego a questo discorso che stai facendo, Alessio, cioè, e prendo l'ultimo spunto di quello che diceva Giancarlo. Il primo punto, secondo me, è la riflessione, diciamo, sul ruolo che tutti i diversi attori devono avere. È una riflessione che si fa da tempo, ci stanno appunto manuali. Sto pensando anche a tutto lo sforzo che a livello di Commissione europea e di progetti europei, no, viene spinto per ragionare appunto su come queste catene di vari stakeholder devono relazionarsi gli uni agli altri nella gestione appunto di situazioni complesse, non solo di rischio, cioè certo, senz'altro, quando parliamo di situazioni, diciamo, dove gioca un ruolo molto importante il tema della comunicazione del rischio, questo diventa ancora più importante, ma in generale sto pensando a un fantastico libretto della Commissione europea sull'uso dei social media per potenziare la comunicazione della ricerca scientifica dei propri progetti, quindi finanziati appunto con fondi europei. È molto evidente che, intanto mi permetto di dire che in molti casi chi dà questo tipo di indicazioni forse conosce un po' meno gli ambienti di cui poi dà, cioè meno veramente la comunicazione che avviene all'interno di questi ambienti, o non la segue nel tempo, cioè rimane come cristallizzato, no? Per cui tu dai un'indicazione sull'uso dei social del 2015, e voglio dire, siamo nel 2021 e sono successe un sacco di altre cose. E l'altro punto è che non ci sono abbastanza risorse, ma c'è anche proprio un problema culturale lì, perché l'idea che i social li debbano presidiare un pochino gli ultimi arrivati, possibilmente il ragazzo o la ragazza di turno che lo fa un po' a mezzo tempo, che è tutta una cosa pop fatta un pochino così, ti dice già quanto poco valuti l'impatto che invece ha la comunicazione esattamente in quegli ambienti, e che, come dice Giancarlo, vengono lasciati completamente non presidiati, per cui poi non solo circola proprio la notizia falsa, ma io non arrivo neanche tanto al problema della notizia falsa, mi fermo molto prima a tutto il problema di trovare un interlocutore nel momento in cui tu hai bisogno di avere delle risposte, no? E quindi nella gestione proprio così dell'organizzazione poi sociale comunitaria. E questo è un primo tema. Il secondo tema, secondo me, e però è collegato, è il fatto che noi da tanti anni, adesso tu hai citato la petizione Dati Bene Comune, che sai benissimo sottoscritto e che sostengo e che insomma assolutamente ho condiviso, ma sai anche che abbiamo alle spalle ormai 10 anni, otto anni, dai, così, di diciamo attività nella promozione della cultura dei dati aperti, no? Allora, forse all'inizio un po' ingenuamente parlavamo solo di dati aperti, come se tutti potessero mettere a disposizione le tabelle così come erano, adesso uso un vecchio termine per intenderci. Poi abbiamo capito che c'era anche un problema di, come dire, di utilità, di accessibilità utile, perché alla fine dei conti non è tanto una questione di dire ai comuni, alle regioni, alle province buttate fuori tutti i dati che avete, ma deve essere anche il risultato di un'interlocuzione il fatto di dire ci sono dei dati che sono appunto necessari per tutta una serie di situazioni e di livelli decisionali. Poi c'è un altro livello ancora, che è quello della formazione, diciamo così, della presa di responsabilità da parte delle istituzioni, del raccogliere quei dati in un modo che sia coerente, consistente, possibilmente che riesca a interloquire tra una istituzione e l'altra. Allora, all'inizio della pandemia, la prima cosa che abbiamo avuto immediatamente è stato il fatto che ogni regione andava per conto suo, è andata per conto suo su tanti piani, anche in questo, per cui avevamo una regione che ha immediatamente iniziato a pubblicare in maniera il più possibile, diciamo, pulita i vari dati, qualcun altro non l'ha fatto per nulla, e è iniziato anche questo rito che io ho trovato profondamente faticoso, devo dire, che è il rito del bollettino quotidiano. L'ho trovato faticoso perché profondamente inutile dal punto di vista reale dell'utilità informativa, soprattutto in tutta la prima fase, dati, scusate il gioco di parole, dati a caso, nel senso senza contestualizzarli, senza dare un significato, senza capire esattamente che cosa significassero, numero di contagi ma non si sa se è relativo al numero di tamponi, come sono stati raccolti, la differenza dei protocolli, tutte cose che appunto io non posso pretendere che venga compreso da chi legge, no? O da chi ascolta, cioè non che non venga compreso, non posso pretendere che siano queste persone a dover fare tutta la contestualizzazione. La contestualizzazione va fatta a monte, va fatta dalle istituzioni, come diceva Giancarlo, va fatta, io sento molto il peso di questa cosa, da parte di chi fa informazione. Allora, avendo avuto parecchie discussioni su questo tema, cioè sull'obbrobrio, perché non lo voglio chiamare in nessun altro modo, della pubblicazione sistematica di quella tabellina della Protezione Civile buttata lì nelle pagine con dei colori senza alcun tipo di ragionamento e di spiegazione, di contestualizzazione, questa discussione l'ho avuta con diversi giornalisti, anche in quotidiani nazionali, che poi mi dicevano un pochino quello che dicevi tu, e cioè, ma quelli sono i dati in base al quale vengono prese le decisioni. Dico, peggio che andare di notte, perché se quello è il modo in cui noi raccontiamo al pubblico, ai pubblici, alle persone, quelli che sono i mattoni fondamentali della filiera decisionale, insomma, io non so, ma il rapporto di fiducia fra cittadino e istituzione che già ha messo a dura prova, qui veramente viene affossato completamente. Allora, alcuni passi importanti sono stati fatti, lo dico grazie a voi, Alessio, chiaramente, all'associazione Ondata, Transparency, che avete molto premuto e spinto fin dall'inizio per mettere tutta una serie di cose in un formato accessibile, no, non la tabellina fatta e finita così. Questo ha portato anche altri colleghi a riuscire a lavorare sui dati facendo delle domande diverse. Ecco, qui arrivo e poi chiudo, perché torno un po' al punto di partenza. Le domande che tu fai ai dati sono importanti, cioè non è che la tabella che viene fornita dalla protezione civile o dalla regione di turno poi sia per forza di cose la migliore delle informazioni possibili, no? L'unico set di dati che ci serve per dire qualcosa. E faccio un esempio che abbiamo fatto tutti, lo so, è ultra inflazionato, ma lo ripeto perché credo sia molto importante. Quando a quei dati tu aggiungi la capacità di fare informazione davvero, battendo diciamo il territorio, penso sempre ovviamente al caso dell'Eco di Bergamo e di Isaia Invernizzi, che non finirò mai di ringraziare per avere veramente dimostrato come se tu accoppi una capacità e anche un buon senso di lettura dei dati a un lavoro puntuale di riscontro fatto con i comuni del territorio, ti rendi conto che c'è un dato che manca. E quel dato è la cosa importante, che per esempio in quel caso è la mortalità complessiva, no? L'eccesso di mortalità. Allora lì, perfino l'Istat è arrivata l'idea poi di pubblicare, no? In maniera molto più puntuale e in modo aperto i dati sulla mortalità, cambiando la periodicità con cui questi dati sono resi disponibili. E allora lì vediamo che è chiaro che gli attori che fanno informazione hanno un ruolo importantissimo. E trovo un po' bizzarro che ci troviamo tutti a fare questo esempio, perché giustamente è stato forse l'unico, diciamo non l'unico, ma insomma senz'altro quello più eclatante, anche perché chiaramente Bergamo era nella situazione in cui era, ad aprire proprio la questione, a dire va bene, questi sono i dati che ci date, ma forse ne mancano altri che invece ci permettono veramente di ragionare. Quando tu hai i sindaci dei comuni, delle valli che ti dicono questi dati non tornano, noi stiamo mettendo sottoterra molta più gente, scusate la brutalità con cui lo dico, ma perché a volte ci siamo dimenticati nel racconto di questa epidemia, no? Tutto sto discorso di tabelle e di numeri, voglio dire che poi alla fine questo appunto, come diceva prima Giancarlo, dicevi tu, in realtà si convertiva in persone che morivano, quindi voglio dire, ecco, la dimensione del dato, vedi, poi va sempre riportato alla storia reale e al suo reale impatto sulla comunità.
E aggiungerei anche il fatto che parlare di dati pubblici, dati aperti, open data, insomma comunque spingere per un'amministrazione pubblica e istituzioni che siano trasparenti nei dati che producono e che raccolgono, non è solo una questione di principio, torno a sottolineare questo aspetto, ma i dati che le istituzioni producono e poi rendono pubblici e la qualità di quei dati è specchio dei processi che sono alla base della produzione, certo, di quei dati. Certo. Quindi come gli occhi sono lo specchio dell'anima, così gli open data istituzionali sono specchio del funzionamento della macchina pubblica. Quindi di fronte a open data istituzionali di scarsa qualità, come li abbiamo visti e come continuiamo a vederlo, viene il dubbio che siano così perché è tutta la filiera che ha dei problemi e non solo l'ultimo pezzettino, ecco. Sì, e questo vuol dire anche, e da qui diciamo non è una novità, da qui nascono poi tutte le polemiche di scontri tra istituzioni, poca credibilità e poca autorevolezza nelle misure adottate, e quindi tutta la polemica sui colori sostanzialmente, cioè, certo, quando non si capisce bene, c'è pretesa di oggettività e di meccanicismo quasi, c'è l'algoritmo con i numeretti ma poi perde qualunque valore se poi il processo alla base non è ben compreso e non è ben gestito soprattutto.
Su questo, se posso solo aggiungere una cosa, Alessio, c'è stato ovviamente il caso ancora una volta eclatante della regione Lombardia di un paio di settimane fa, no? E quindi questo andirivieni fra regione e governo su chi ha comunicato male o chi ha utilizzato i dati in maniera sbagliata, dove in molti, e questo lo trovo un cambio di passo, in molti sono riusciti a sottolineare che forse se quei dati fossero stati appunto accessibili, aperti, in un luogo unico, come dice Giancarlo, e non distribuiti in 65 cruscotti, come amano chiamarli adesso, diversi, per cui io devo, se sono l'amministratore locale vado qui, se sono quello dell'ASL vado lì, se sono il giornalista vado da una parte ancora, eccetera. Ecco, se ci fosse una filiera così, hai anche un controllo incrociato molto più alto. E poi è esattamente quello che succede nel mondo scientifico. Per cui voglio dire, forse questo la scienza lo potrebbe davvero offrire come metodo, no? Anche all'organizzazione, cioè laddove le cose sono rese pubbliche e aperte, l'errore può esserci, cioè genuinamente può esserci a volte, però almeno viene, come dire, evidenziato da chi fa poi un controllo.
Mille occhi sono meglio di due.
Esatto. E invece su questo c'è stato anche addirittura, e se ti ricordi abbiamo avuto così anche un paio di mesi fa, quando voi siete usciti con la petizione, voi Data Ninja, voi Ondata, eccetera, eccetera, sì, questa grande compagine, ecco appunto, la petizione, c'è stato addirittura qualcuno che all'inizio aveva un po' il timore, qua torno a quello che diceva Giancarlo, no? Il timore di andare ad aggravare le istituzioni, le organizzazioni sanitarie, perché già gravate nella gestione dell'emergenza. Però se tu non utilizzi questo momento per rendere evidente il grado di non preparedness che c'è e per invece imparare a mettere in campo una filiera di tipo diverso, non lo puoi fare dopo, non lo farai più dopo, perché adesso che è veramente importante evidenziare che è mancata tutta una serie di passaggi. E quindi quello che diceva Giancarlo prima rispetto al fatto che esistono dei principi, esistono dei protocolli, esistono delle modalità pensate, studiate, senz'altro da adattare, da aggiornare, immagino, no? Anche per la scala dei fenomeni, però se io non rendo evidente che quella cosa lì qui non è stata proprio messa in campo e non lo faccio nel momento in cui di quei dati ho bisogno, ecco, poi è inutile che andiamo 2 anni dopo, perché sappiamo perfettamente che nessuno ascolta.
Beh, e poi se le istituzioni pubbliche mettono a disposizione dei dati di qualità, questo abilita i cittadini, ma cittadini in senso ampio, quindi qualunque forza sociale, diciamo, dello Stato in questione, a farci cose potenzialmente utili per tutti su quei dati. E poi naturalmente non tutti sono in grado o eventualmente sono in grado di gestirli, di capirli e di riutilizzarli. Però questo abilita un altro, dà forza a un'altra attività che è sempre più necessario fare, cioè quella di aumentare e migliorare l'alfabetizzazione sui dati in maniera diffusa, cioè tutte le stratificazioni della società. E lo dico perché comunque Data Ninja ormai da anni è molto impegnata su questo fronte, ci crediamo molto, sia sulla Data Ninja School con i corsi che offriamo per chi vuole cominciare a sporcarsi le mani sui dati, ma che gli diamo le possibilità di superare la paura di numeri e tabelle, se eventualmente c'è ancora, oppure con il progetto Open the Box, invece rivolto ai ragazzi delle superiori, che vuole proprio far vedere come funziona il mondo dei dati e come funziona il mondo digitale, in cui è qui che i dati riescono a dare il loro massimo, insomma, perché sono digitali nativamente. E quindi per dare gli strumenti per gestire meglio una società data driven come la nostra. E prima di passare alle domande, se ce ne sono, volevo chiudere con Giancarlo Sturloni, perché ti volevo fare una domanda sul futuro, perché alla fine abbiamo parlato un po' del passato, ma parliamo del futuro. Da poche settimane, in queste settimane è stato aggiornato il piano pandemico italiano e il piano vaccinale italiano. Sei riuscito a darci un'occhiata e come siamo messi nel capitolo valutazione del rischio per il prossimo anno, insomma quest'anno che stiamo vivendo, secondo te? Sono state imparate le lezioni del 2020? Scusa, non ti sentiamo, forse hai disabilitato.
Scusa, avevo silenziato il microfono. No, non ho guardato nel dettaglio. Diciamo, il piano pandemico è uno strumento dichiaratamente aperto fin dall'inizio perché ha una serie di incognite legate da un lato alla distribuzione dei vaccini che insomma lo sapevano tutti, insomma, che avremmo avuto questa difficoltà.
Scusa, parli del piano vaccinale?
Sì, parlo del piano vaccinale. Dall'altro invece c'è un nuovo tipo di incertezza che investe sia il piano vaccinale che cosa ci aspetta nei prossimi mesi, che sono queste varianti del virus che stanno mutando. Non si capisce se stanno mutando più velocemente o perché semplicemente le stiamo cercando con maggiori, probabilmente entrambe le cose. Il fatto è che abbiamo, dico entrambe le cose perché finora, diciamo, a parte la Gran Bretagna, pochi altri paesi si erano dotati di strumenti per monitorare le mutazioni virali. Questo è un virus molto stabile rispetto ai suoi, diciamo, fratelli, virus RNA e coronavirus, ha una capacità di correggere le bozze, gli errori, sorprendentemente sofisticata. Però quando muta molto probabilmente per mantenere delle mutazioni che sono, da un punto di vista evolutivo, favorevoli, nel senso che cerca, favorevoli per un virus vuol dire riuscire a contagiare di più le persone, avere una trasmissibilità più alta, perché un virus per sopravvivere deve passare da un corpo all'altro prima di uccidere l'ospite o prima che il sistema immunitario uccida il virus. E quindi sta lavorando bene su questo, e sta lavorando bene anche nell'aggirare le nostre difese immunitarie, quelle naturali per chi ha avuto la malattia e quelle indotte dalla vaccinazione. Scusate se lo personalizzo, ma insomma è per capirci, no? Ovviamente il virus non fa un ragionamento, ma è certamente un esserino con una sua evoluzione talmente precedente a noi, insomma, da avere una sofisticazione che sembra incredibile per un oggetto così piccolo, al limite fra la vita e la non vita. Ma è così, abbiamo questa enorme incognita ora di fronte che tocca tutti gli aspetti, tocca le persone guarite, tocca le persone vaccinate, tocca le misure e nessuno sa qual è il livello adeguato di contromisura. Da un lato le contromisure sono le stesse di sempre, però è chiaro che una zona gialla che sembrava inadeguata prima e che è lì soltanto perché abbiamo bisogno anche di mantenere attiva l'economia e la socialità, ed è giusto che sia così dal mio punto di vista, però questo probabilmente andrà rivisto. Quindi dobbiamo continuare a mantenere aperto sia i piani vaccinali che sia i piani che riguardano la gestione della pandemia, perché siamo di fronte a un virus che sta mutando a nostro sfavore in una maniera forse inaspettata a questo livello, però diciamo è sicuramente preoccupante, ma nessuno è in grado di valutare quanto questa preoccupazione. Siamo di nuovo di fronte a un'enorme incertezza. Di nuovo la risposta è quella che ho dato al fin dall'inizio. Questa è una questione che va presa seriamente. Queste nuove varianti vanno prese molto seriamente, queste mutazioni vanno prese molto seriamente, e probabilmente dobbiamo alzare il livello di guardia rispetto a questa minaccia, e credo che alcuni paesi già si sono diretti, la Germania per esempio si è diretta molto chiaramente in questa direzione, la Francia ci sta ragionando con enormi difficoltà, perché di nuovo qual è la difficoltà? Quella di anticipare questo coronavirus quando ancora la minaccia è ipotetica, diciamo non la vedi, no? Negli effetti, quando la vedi però è tardi. Questo è il solito problema di non farci lasciare indietro in una corrida. Però non c'è alcun dubbio che dobbiamo tenere aperti questi piani, perché li dovremo adeguare nei prossimi mesi, secondo me in maniera importante rispetto a quello che saranno gli eventi della nostra relazione. Abbiamo una relazione con il coronavirus e con l'ambiente che condividiamo. Questo dovrebbe essere uno degli insegnamenti più importanti.
Sì. Siamo nella fase della danza ancora.
Siamo nella fase della danza, saremo a lungo. Il problema qui è chi dirige la danza, perché mi sembra che sia sempre il coronavirus.
Cioè rispondiamo, ma non anticipiamo ancora, o almeno non sempre.
Gli esseri umani non sono tanto bravi, non sono lungimiranti. Non lo siamo perché non abbiamo noi valutiamo i rischi in modo diverso da quella formula che vi abbiamo fatto vedere all'inizio, no? Quello è uno strumento che ha elaborato la nostra mente per aiutarci a quantificare i rischi, ma noi i rischi li valutiamo tutti i giorni in un altro modo. Noi reagiamo alle minacce immediate, noi reagiamo all'incendio nella foresta, non alle emissioni di CO2, quindi diamo più fondi ai vigili del fuoco, non diminuiamo le emissioni nemmeno quando sei di fronte agli incendi australiani, reagisci così. E quindi è chiaro che è difficile reagire in una situazione così complessa quando ancora la minaccia non ti è saltata sulle spalle, no? Sappiamo che dovremmo farlo, ma non siamo fatti per quello.
Rimandiamo.
È uno strumento rozzo, però ci ha portato fin qua, quindi diciamo finora ha funzionato, ora siamo di fronte a rischi diversi, però siamo di fronte alla società, è molto le pandemie sono una possibilità per un virus molto probabilmente in società connesse, no? Non è qualcosa che è sempre avvenuto. Le epidemie sì, ma le pandemie sono Così come certo. Le concepiamo oggi sono un frutto della modernità.
Non è solo un fenomeno biologico, ma è anche un fenomeno sociale, forse soprattutto sociale.
Certo, noi adesso abbiamo gli aerei, quando sono nato io sulla Terra eravamo la metà. È chiaro che diciamo, a questo ti devi adeguare, no? Cioè, così come certo. I cambiamenti climatici sono qualcosa che possiamo fare oggi. Noi abbiamo dell'ambiente, ma non come siamo in grado di fare oggi.
Grazie Giancarlo. Siamo agli sgoccioli, però forse Elisabetta Tola voleva un po' chiudere una nota sul futuro. Intanto se ci sono per caso almeno una domanda possiamo dargli spazio, altrimenti poi chiudiamo. Vai Elisabetta.
No, mi collego proprio alla chiusura di Giancarlo, perché volevo dire, tu hai detto giustamente quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ci dimostra che dobbiamo lavorare molto sulla capacità di educazione e comunicazione. Io insisto sulla comunicazione perché ovviamente faccio la giornalista e credo che si possa fare molto per negoziare come lavorare sui dati anche con le persone nei diversi contesti, nel senso di negoziare quanto veramente sia poi importante sapere o non sapere. Però il tema è che quello che Giancarlo diceva adesso ci porta veramente al centro. Cioè io ho fatto una serie di interviste nei mesi scorsi per capire quanto nei primi 6 mesi di Covid, per la storia enorme che stavamo vivendo, abbiamo smesso di parlare della crisi climatica, no? È scomparsa completamente dai media, è scomparsa dalla preoccupazione pubblica. Ora, adesso forse le cose un pochino...
Alla faccia del multitasking, dello smart working, esatto, giusto per mettere 4 parole inglesi in 5.
È proprio questo, cioè un po' hai l'impressione che ti puoi occupare di una cosa alla volta, no? Quando evidentemente sono anche fenomeni che hanno un'interconnessione, non vorrei dire non come ha urlato l'altro giorno un quotidiano nazionale dicendo che adesso abbiamo la prova scientifica che è il cambiamento climatico ad avere causato Covid, perché torniamo sempre alle spiegazioni unidirezionali e semplicistiche. Però invece è chiaro quello che diceva Giancarlo, e non lo voglio ripetere, il contesto complessivo di come abbiamo modificato il pianeta sul quale viviamo e di quanti siamo, induce a pensare a tutta una serie di legami tra questi eventi, alcuni dimostrati, altri non dimostrati, altri probabilmente che andranno esplorati e via dicendo. Quello che voglio dire è, anche sugli scenari climatici, noi abbiamo tutti gli scenari, abbiamo tanti dati, abbiamo un sacco di scienza che è stata prodotta e che viene raccontata, in questo caso spesso i dati sono anche già, come dire, accessibili, aperti e consultabili, e dobbiamo veramente provare a fare quello sforzo, forse di uscire dalla dinamica più immediata, che è quella che giustamente Giancarlo ricordava, cioè del gestire di volta in volta la minaccia che hai di fronte, e provare almeno a livello informativo, almeno a livello istituzionale, se non al caffè del mattino, ecco, ma almeno nei livelli dove l'organizzazione sociale è al centro della preoccupazione, a incrociare queste informazioni e a ragionare su scenari un po' più complessi, perché appunto o lì ci mettiamo oppure faremo molta fatica, cioè questi sono tutti temi che vanno affrontati in un modo assolutamente più, con un po' più di complessità.
Grazie Elisabetta, c'è una domanda in extremis, quindi direi di lasciargli spazio, perché così diciamo diamo senso allo spazio sulle domande. Eccola, che mi nasconde, quindi mi alzo. Perché si insiste ancora nella ricerca scientifica a raccontare solo le cose belle? Quindi mi verrebbe da dire i successi più che le sconfitte. Elisabetta, vuoi dare tu una risposta telegrafica?
Guarda, ne do una telegrafica, poi semmai non so se Giancarlo su questo voglia dire. Sì, perché qui sono proprio i ricercatori, tante volte, prima ancora la scienza, che racconta se stessa in questo modo, non tutta la scienza, ma spesso. Io ricordo il primo giorno del mio master in comunicazione della scienza, una lezione fatta da un illustre cosiddetto illustre scienziato, che ci ha detto: voi dovete non negoziare il fatto di andare lì a raccontare le controversie scientifiche, i problemi, l'avanti e indietro. No, voi al pubblico dovete far capire che cosa la scienza può fare, che risultati ottiene, qual è la sua utilità sociale.
Dovete
venderla bene. Allora, è lì il grosso tema, secondo me. Parte all'origine il problema. Io credo che ci sia un tema che chi ha una formazione scientifica raramente ha una formazione storico-filosofica, che invece sarebbe altamente auspicabile, con un po' più di apertura verso lo sguardo delle discipline sociali. E credo che dovremmo lavorare molto di più, sono d'accordissimo con questa domanda o provocazione, sul raccontare tutti gli aspetti di avanti e indietro che vengono fatti, perché aiuterebbe molto di più a dare una dimensione a, a questa incertezza che è proprio connotata con il fare scienza. Non so se Giancarlo su questo sia d'accordo o meno, ma insomma è un'esperienza che abbiamo condiviso, credo, questa di essere un pochino indirizzati da taluni a cercare di rafforzare i lati positivi.
Sì, diciamo che aggiungo solo un pezzo, condivido ovviamente tutto, insomma, questo è anche il nostro percorso comune, insomma, ci riunisce tutti e tre in queste riflessioni. Si è fatto un po' marketing della scienza in tempi recenti, legato al fatto che le istituzioni scientifiche per accaparrarsi, diciamo, visibilità e finanziamenti, anche, diciamo, giustamente, visto che se li devono andare a trovare sempre più sul mercato, perché purtroppo quelli pubblici sono al lumicino, è chiaro che questo marketing della scienza, come tutto il marketing, racconta le storie positive, no? Questo è stato probabilmente una necessità di sopravvivenza anche del finanziamento della scienza. Ci vorrebbe probabilmente più ricerca pubblica da questo punto di vista, e forse questo anche si attonerebbe, insomma. Poi il discorso è ovviamente infinito, ma certo, questo è un elemento che ha caratterizzato gli ultimi anni.
Sono d'accordissimo.
Concordo. Grazie mille Elisabetta Tola e Giancarlo Sturloni di questa chiacchierata, e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Vi invito a continuare a seguire Data Ninja e anche i nostri ospiti, naturalmente, sui canali social che potete trovare cercando o Data Ninja o i nomi, anche banalmente su Google, siamo un po' ovunque. E vi do appuntamento alla prossima diretta, e grazie mille, buona serata e buona cena a tutti.
Grazie per l'invito e grazie a tutti. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, buona serata.